Buongiorno a tutti, il relatore di oggi, come diceva Giovanni, è il professor Luigi Campiglio, che anch'io ringrazio molto per la sua presenza, professore ordinario di politica economica della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica, già prorettore vicario presso lo stesso Ateneo, ha scritto diversi saggi, libri e articoli per riviste italiane e europee, e quello che ci dirà oggi è, sono dati nuovi, per cui io eviterò, rispetto a quello che faccio di solito, di accennare più di tanto al suo intervento, e farò invece un brevissimo riepilogo di alcuni dei temi che sono emersi nei precedenti incontri che noi abbiamo avuto parlando di euro, di Europa e dell'economia europea. Noi sappiamo bene che i corsi del Circolo d'Orsetti hanno affrontato il tema Europa da diversi punti di vista. In particolare, se ricordate il corso di formazione del 2012-2013, ci chiedevamo: Europa verso dove? Scontro e composizione delle sovranità europee, no? Ci chiedevamo qual era la sorte di questo vecchio continente in questa fase storica, con il crollo di un vecchio ordine a fronte di una faticosa gestazione di un nuovo ordine ancora da venire e di un attacco del sistema di welfare che avveniva in modi diversi e tuttora prosegue. Ci chiedevamo come pensare europeo andando, appunto, come diceva Giovanni, oltre la moneta unica e rinnovando appunto quel sogno politico istituzionale in grado di superare i nazionalismi e le piccole patrie. In questa sede, considerando che il nostro relatore è un economista, appunto, come vi dicevo, mi soffermerò solo sugli spunti economici emersi nei nostri incontri, consapevole però che, visto che abbiamo deciso di partire, contrariamente a quanto avvenuto in passato in altri casi di grandi federazioni, dalla moneta unica, dall'economia dipenderà in buona parte anche il futuro politico dell'Europa. Ad esempio, nel 2012, nel libro Europa, la casa comune in fiamme, con il professor Bordignon abbiamo esaminato in particolare i problemi istituzionali che in Europa ritardano le risposte della politica e la crisi finanziaria che, partendo dagli Stati Uniti, ha messo in crisi la moneta unica e lo stesso progetto europeo. Sappiamo bene che in Europa, quando si parla di Europa, ce ne sono almeno due. Abbiamo l'Europa dei 27 paesi, abbiamo la subunione di quelli che hanno adottato l'euro. Alcuni di quelli che stanno fuori cercano di muoversi nella direzione di adottare la moneta comune, altri, penso per esempio alla Gran Bretagna di Cameron, pensano invece a come allontanarsi ulteriormente dalla costruzione europea. Una delle proposte che sottopongo come spunto al professor Campiglio di Bordignon era quella di una maggiore legittimazione democratica del governo europeo, a cominciare ad esempio dall'elezione diretta del Presidente del Parlamento europeo. Qual era il motivo di questo spunto? Quello di permettere all'Europa di fare quelle politiche che adesso vengono vissute dai Paesi membri, noi compresi, come un'invasione di campo, come una prevaricazione di qualcuno che non è legittimato dal voto popolare. Un'altra cosa che mi piace ricordare, perché credo che renda un pochino l'idea della situazione attuale, era il parallelo tra faticoso federalismo europeo e faticoso federalismo italiano, no? Ci ricordava nel 2007, quando avevamo per la seconda volta il governo Romano Prodi e Padoa-Schioppa ministro del Tesoro, in Italia è avvenuto che abbiamo rifinanziato i debiti sanitari del Lazio per quasi 10 miliardi di euro. Questo è successo nella quasi indifferenza generale. Questa qui è una classica situazione, come chiamano gli economisti, di paying out, no? Perché di fronte a una situazione di collasso interviene lo Stato centrale e dice: metto io i quattrini e garantisco questi debiti. Perché questa cosa è avvenuta? No? Perché è avvenuta quasi senza colpo ferire, a parte qualche borbottio delle regioni del nord Europa? Non se ne è accorto nessuno, perché da noi esiste uno Stato italiano che ha le sue risorse, le sue strutture, in cui tutti votano per lo Stato italiano, sia nel Lazio sia nella Lombardia, e quindi nel momento in cui lo Stato italiano ha deciso di finanziare la regione Lazio, l'ha fatto. Se pensate di sostituire alla Lombardia la Germania, al Lazio, che so, la Spagna o il Portogallo o la Grecia, e immaginate appunto il meccanismo che avviene in Europa, sarebbe dovuto accadere che il Consiglio regionale della Lombardia approvasse il trasferimento di questi miliardi alla Regione Lazio. Quindi diciamo che questo parallelo a mio parere rende un po' l'idea di quello che è adesso la situazione in Europa. E parlando di bilancio mi viene in mente quello che ci diceva invece il professor Boitani, che anche lui parlando di questo tema nel marzo 2014 ha presentato il libro Euro Ultima Chiamata, scritto da vari economisti, non da solo da lui, in cui ci ricordava che questa Europa di oggi è una Europa in cui più che un bilancio ci sono dei patti, ci sono dei tetti, ci sono dei limiti, dei vincoli. Dal 1992, quando parte il trattato di Maastricht, la politica europea è stata fatta più che altro con questo tipo di meccanismi. Un'altra peculiare caratteristica della situazione europea di oggi è la presenza di un bilancio pubblico praticamente inesistente. Se pensate che nel 1960 il bilancio dell'Unione Europea era lo 0,1% del PIL dei sei paesi fondatori, no? Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo. L'Unione Europea è cresciuta, è arrivata a 27 paesi, ebbene il bilancio è l'1,15% del PIL. Se facciamo un parallelo con le altre grandi federazioni, negli Stati Uniti abbiamo il 27% del PIL come bilancio federale. Addirittura negli Stati Uniti Hamilton precedette prima alla federalizzazione del debito, successivamente arrivò la moneta unica. Noi invece abbiamo un meccanismo diverso. Se prendiamo un'unione più piccola come quella della Germania federale, anche lì il bilancio pubblico dello Stato federale supera il 30% del PIL. E analoghe dimensioni le troviamo in altre esperienze che non cito. Quindi la conclusione è che all'idea che alla moneta unica dovesse accompagnarsi un bilancio federale robusto, che dovesse essere preceduta la moneta unica dall'assunzione di una parte almeno del debito dei singoli stati da parte del governo federale, finora diciamo da questo tipo di obiettivo non ci si pensa proprio, se non con quelle proposte tipo Eurobond mi vengono in mente, che però abbiamo visto finora avere scarso esito. Voglio dire che non è successo niente in Europa? No, perché abbiamo visto che ci sono stati dei passi avanti non da poco, penso ai maggiori poteri del Parlamento europeo, penso ai progressi fatti dal punto di vista della vigilanza bancaria, al mutato ruolo della BCE, il professor Campiglio ha ricordato nel testo che poi appunto presenterà, il famoso whatever it takes di Mario Draghi, no? il quantitative easing che è ancora in corso da parte della Banca Centrale Europea, il piano di investimenti insufficiente ma prezioso per il solo fatto di esistere, no? di Juncker, e il fatto stesso che sia stato eletto lui, candidato del Partito Popolare Europeo, come ci diceva per esempio Enrico Morando, l'ultimo nostro relatore, un altro che ha affrontato il tema Europa da un altro punto di vista, il fatto stesso che sia stato scelto lui, candidato del Partito Popolare Europeo, contro il volere di Cameron, che non a caso è quello più contrario a un processo di integrazione ulteriore. Quindi passi avanti ne abbiamo fatti, tuttavia abbiamo ancora parecchi punti di criticità e nodi risolti che tali restano. Li cito proprio velocemente, ne cito qualcuno velocemente. Questi famosi parametri che ci hanno finora vincolato, no? Questo 3% di e questo 60%, no? del debito sul PIL, che, sul quale però il professore ci intratterrà, per cui io mi limito a citarveli, da dove vengono? Ce lo dirà poi il professore. L'armonizzazione fiscale procede a un ritmo troppo lento. Sulla vigilanza bancaria abbiamo detto che ci sono stati passi avanti, ma tutti leggiamo i giornali, tutti leggiamo quello che è successo in questi giorni con le nostre quattro banche nel centro Italia a causa di questo meccanismo previsto a seguito della crisi cipriota prima e greca poi, del bail-in, no? Per cui il coinvolgimento nella risoluzione delle crisi, prima degli azionisti, poi degli obbligazionisti meno tutelati, fino ad arrivare ai depositanti a oltre 100.000 euro. C'è chi dice, polemizzando con l'Europa, l'Italia ha finanziato per 63 miliardi le banche greche, portoghese e spagnole. e quindi adesso non possiamo. D'altro canto è anche vero che quando potevamo farlo non lo abbiamo fatto, e l'Unione Europea in questi giorni era parecchio preoccupata di fronte alle intenzioni italiane di attuare un piano di salvataggio a fronte di una doppia cornice della vigilanza comune della Banca Centrale Europea sui maggiori istituti, nonché della direttiva bail-in. La politica, dicevamo, le istituzioni europee hanno finora mancato, o direi meglio sono arrivate in ritardo nella predisposizione di meccanismi predefiniti di gestione delle crisi finanziarie europee. Abbiamo visto prima i prestiti bilaterali, poi la creazione del fondo di stabilità, no? L'European Financial Stability Fund, per gli interventi a favore di Irlanda e Portogallo, poi un passo successivo, lo European Stability Mechanism, che però è uno strumento sempre tecnico che interviene in situazioni di emergenza. Siamo ancora lontani, come dicevamo, da un vero e proprio, una vera e propria integrazione tra stati che porti a un mercato del debito europeo con strumenti ordinari di gestione di questo debito. Perché? Perché sappiamo bene che i paesi del nord Europa temono di sussidiare noi altri paesi ad alto debito, famosi pigs, secondo una brutta definizione. Abbiamo visto poi nell'ambito dei nostri incontri quella che è la visione ordoliberista che caratterizza il pensiero economico e anche politico in Germania. Io mi limito appunto a un breve riferimento, no? C'è questa idea che la crescita buona è quella che prevede esportazioni, una compressione della domanda interna, per cui i paesi virtuosi ci obbligano a seguire una strada obbligata per recuperare la competitività, una strada che in assenza di una moneta nostra, in assenza di una banca centrale nostra, si traduce in una riduzione dei salari e dei prezzi rispetto ad altri concorrenti. Se guardo all'attualità, a quello che avviene in questi giorni, vediamo che la Commissione europea ha sostenuto ancora di recente che il nostro Paese ha un elevato livello di debito pubblico, che si interseca con la flessione del potenziale di crescita e una dinamica della produttività che resta esangue. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ci ricorda che il welfare italiano, che è modellato sulla figura del lavoratore dipendente a tempo indeterminato, presenta però un'assenza di politiche attive del lavoro. Il presidente dell'Eurogruppo, Jeroen Dijsselbloem, olandese, dichiara che l'Italia è l'unico paese che sta chiedendo tutte le forme possibili di flessibilità e che la flessibilità dovrebbe essere utilizzata come eccezione e non come regola. Per ragioni di credibilità, dice lui. Uno dei saggi economici che affiancano la Merkel, Lars Feld, economista dell'Università di Friburgo, dichiara da parte sua: riteniamo già l'attuale politica monetaria troppo espansiva, un'ulteriore espansione non è appropriata, non c'è un rischio deflazione, mentre, affermazione a mio parere abbastanza discutibile, ci sono pressioni dovute alla dinamica dei prezzi energetici, i prezzi bassi del petrolio non hanno intaccato l'inflazione core, consideriamo prudenza e cautela. La BCE, quindi Draghi, aspetti i primi mesi dell'anno prossimo prima di agire. Insomma, mi verrebbe da concludere dicendo che in Europa, nonostante il quantitative easing di Draghi, nonostante questo agire della Banca Centrale Europea rispetto alla versione Trichet, e ancora precedente, siamo ancora in una situazione in cui lavoro, consumi, c'è una pallida ripresa, ma insomma forse non basta la politica monetaria, forse occorre agire con altre leve. E qui mi riaggancio a quello che ci dirà adesso il professor Campiglio, perché il nostro relatore ha affrontato con forza e ricchezza di dati, come vedrete, fra l'altro, perché poi ci parlerà anche di altre cose, il tema della cosiddetta teoria dell'austerità espansiva, no? Di questa teoria che sostiene questo apparente ossimoro di un'austerità che però è espansiva. Lui usa una metafora, a mio parere, molto chiara, in cui c'è il malato che non vuole bere la medicina amara, no? Poi quando beve la medicina amara si rende conto che ha avuto più paura della medicina che della malattia. quelli che sostengono appunto fuori di metafora questa tesi, cosa dicono? Dicono: in una situazione di crisi economica, chiaramente io sintetizzo e banalizzo, in una situazione di crisi economica la medicina è più efficace, non meno efficace, no? Perché la situazione di crisi rende più agevoli quei mutamenti strutturali che ridimensionano il settore pubblico, perché è lì che si va a parare alla fine, no? E la riduzione della spesa pubblica, che secondo filoni di pensiero che vanno da Riccardo, ricorda il professore, a Reagan dell'82, ai nostri Alesina, Giavazzi e altri economisti che vanno per la maggiore attualmente, si ritiene che soggetti che hanno aspettative razionali e che quindi sono in grado di fare delle congetture sui propri redditi futuri e sulla loro vita lavorativa e familiare futura, a fronte di una riduzione della spesa pubblica credibile, possano, come dire, ipotizzare scenari migliori, riduzioni di imposte, aumenti del loro reddito permanente, aumento dei consumi, crescita. Questa è la tesi che ha guidato in questi anni l'Unione Europea. Il professore fa una citazione che vi ripeto: la consacrazione di questa teoria come politica ufficiale dell'Unione Europea avviene nel 2010 con l'affermazione dell'allora presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, secondo il quale l'idea che le misure di austerità possano provocare la stagnazione non è corretta. Credo fermamente che nelle attuali circostanze politiche che ispirino fiducia, quindi quelle famose politiche di cui parlavamo prima di contenimento della spesa, promuoveranno la ripresa economica anziché bloccarla, perché oggi la fiducia è il fattore chiave. Ma quali sono gli effetti reali che questa teoria ha prodotto sui paesi europei in termini di PIL, di reddito, di effetti sulla dinamica dei consumi delle famiglie, di effetti sull'occupazione, sulla natalità, come vedremo mi ha molto colpito questo dato, sul tasso di inflazione, sulla spesa per il welfare? Su questi e altri interrogativi lascio la parola al professor Campiglia.